Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a questa puntata molto speciale di Adesso in Onda da Arnaldo Casali. Oggi abbiamo un ospite molto importante, il nuovo sindaco di Terni, Antonio Baldassarre.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Allora, oggi noi faremo un discorso un po' abbastanza ampio, quindi partiamo proprio da lei e poi, come avevamo anche anticipato anche nelle scorse puntate di Adesso in Onda, questa puntata serve anche un po' a chiedere che cosa ne pensa Antonio Baldassarre delle proposte che abbiamo fatto anche come Stravalentino.
Sì, io ho già manifestato qualche mese fa apprezzamento per Stravalentino, mentre sinceramente non ho molto apprezzato il tipo di festa che è stata fatta, diciamo, ufficialmente con finanziamenti comunali, che mi è sembrata sempre una festa paesana, vecchio stile in sostanza.
Senta, io partirei da una battuta che però possiamo trasformare in qualcosa di serio, perché nella campagna elettorale una dei ritorni, proprio dei topos quasi che sono diventati nella campagna elettorale della sinistra, c'è stato il soprannome di Remaggio, no? Giocando su una battuta che in realtà poi risale a Benigni, a quando lei era presidente della RAI, c'era Melchiorre Ciramica, poi c'era Gaspari. Ma se dobbiamo trasformare questa battuta in qualcosa di serio, se lei fosse un Remaggio, quale regalo vorrebbe portare a Terni? L'oro, l'incenso o la mirra? Ovvero la ricchezza, cioè la priorità per la città, a suo avviso, sarebbe l'oro, quindi la ricchezza economica, il benessere, l'incenso, quindi, se vogliamo, una purificazione, quindi trasparenza, meritocrazia, etica, questione morale, o la mirra, quindi il profumo, la bellezza, l'ambiente pulito, la cultura, l'arte. Tra queste cose, la prima cosa su cui lei da sindaco andrà ad incidere prima, quale sarà?
Ma non a caso al bambin Gesù furono portati tutti e tre i doni. E quindi tutti e tre i doni devono essere portati alla città. Però, se devo dire la priorità è creare posti di lavoro. C'è una forte disoccupazione giovanile, soprattutto giovanile, qui a Terni, e quindi la priorità assoluta è creare posti di lavoro. Posti di lavoro si creano soltanto portando le imprese qua o creando impresa qui a Terni, e quindi tutto il mio sforzo iniziale sarà su due direzioni: risanare l'ordinamento comunale, la finanza pubblica, perché Raffaelli ci ha lasciato un comune con un debito stratosferico, oltre 200 milioni di euro, e poi insieme a questo, quindi oltre che il risparmio di spesa, insieme a questo creare tutte le condizioni per far sviluppare l'impresa qui, perché in questo modo si creano posti di lavoro, non c'è altro modo. Il modo seguito da Raffaelli, e che viene proposto ancora da Di Girolamo, quello di dare soldi a questa, a quella, cioè fare assistenzialismo, non è una soluzione, è una soluzione che tampona la disoccupazione tra l'altro per poche persone, i soliti privilegiati, ma la tampona per pochi anni, ma dopo questi pochi anni si sta peggio di prima, perché il problema si è aggravato, i posti di lavoro sono diminuiti perché non si è creato sviluppo, e quindi bisogna seguire la via maestra, e quella si crea produzione e impresa e quindi posti di lavoro.
Quindi oro, poi tanto dell'incenso e della mirra ne parleremo fra poco. Quindi
certo, ma anche quelli li porteremo.
Senti, parliamo un po' di lei. Non c'è bisogno di dire tanto, perché lei è molto conosciuto, è un personaggio molto famoso. Appunto, prima citavamo che Benigni scherzava, ma io ricordo anche l'incontro tra lei e Benigni qui quando ci fu la prima di Pinocchio, sì, a Terni, perché lei era presidente della RAI proprio quando uscì Pinocchio.
Sì.
La sua presidenza RAI è stata però abbastanza burrascosa. Si parlava a un certo punto di consiglio di amministrazione smart perché eravate rimasti in due, e poi soprattutto c'è stato il celebre caso dell'editto bulgaro di Biagi, Santoro e Luttazzi. Oggi, che sono passati anche molti anni, come giudica quell'episodio?
Ma guardi, il problema fondamentale, al di là di tutto, è che la RAI è un'azienda tra virgolette molto particolare. Nella RAI i partiti sono convinti di essere i padroni dell'azienda e quindi fanno quello che vogliono. Io sono stato eletto presidente come, diciamo, un presidente indipendente di garanzia, e per questo Casini fu colui che mi propose più di tutti. A Casini si affiancò anche Fini in polemica con i candidati di Berlusconi, che erano invece molto forze italisti, per così dire, molto strettamente legati anche personalmente al presidente Berlusconi, e quindi venni imposto, diciamo così, tra virgolette, venni imposto come un indipendente, e come tale io ho cercato di agire, cioè ho cercato di fare della RAI un'azienda vera. E quindi ho chiesto ai partiti, l'ho detto in molte interviste ma anche in pratica, ho cercato di fargli fare un passo indietro, come dicevo nelle interviste di allora. In parte ci sono riuscito, nel senso che sono riuscito a fare produzioni che ancora fanno storia, fanno epoca, e mi ha fatto molto piacere. L'altro giorno Calderoli, quando è venuto a Terni, la giornalista dell'Ansa gli ha chiesto, quel giorno avevano fatto le nuove nomine della RAI, la giornalista gli ha chiesto che ne pensa di queste nomine della RAI, e lui, Calderoli, gli ha risposto: il mio interesse per la RAI è finito con la presidenza Baldassarre, perché dopo non mi è fregato più di nulla della RAI, perché dopo è meglio non interessarsi della RAI per il periodo successivo. Durante la mia presidenza facemmo delle cose per me molto importanti, portammo Fiorello alla RAI, che fece forse il più bello spettacolo del sabato sera, uno spettacolo leggero. Abbiamo fatto la prima lettura di Dante di Benigni, proprio registrata proprio a Papigno qui.
Mitica, il programma tra l'altro più visto della, certo, storia della televisione, 50, senza pubblicità,
52%, e fu diviso in due parti perché si riteneva, almeno da parte dell'allora direttore di Rai 1, che poca gente avrebbe visto lo spettacolo. Allora gli fu detto da Del Noce a Benigni che di fare una prima ora di comicità e una seconda di lettura. Invece nella seconda di lettura dell'Ultimo Canto del Paradiso è successo esattamente il contrario, cioè che ha avuto più ascolto la parte su Dante che una parte comica. Ho introdotto l'approfondimento regionale, che prima non c'era. Insomma, abbiamo fatto diverse riforme, soltanto che il sistema dei partiti, cioè i partiti non tolleravano questa, diciamo, questa posizione di indipendenza. Infatti lo scontro è avvenuto anche contro i miei stessi sponsor, cioè è avvenuto quando Fini e Casini volevano, io avevo fatto una riforma, avevo pensato una riforma di Rai International come una RAI proiettata, una RAI che sta fuori d'Italia, ma che doveva essere preordinata e organizzata per il lancio del Made in Italy, perché è inutile che, come fanno ancora Rai International, fanno vedere vecchi documentari su questo, su quello, addirittura fanno vedere gli spettacoli che vanno alle 8 di sera ai giochi. È uno dei migliori funzionari RAI. Tra l'altro, tutt'altro che dell'opposizione come idea politica, ma questo era secondario. Aveva vinto il concorso per dirigere la televisione delle Nazioni Unite. Io gli dissi: no, guarda, rinuncia, perché io penso a te come direttore di Rai International, perché tu solo, avendo competenza internazionale, parli bene l'inglese e tutte queste altre belle cose. Tra l'altro volevo fare in tre lingue diverse, e su questo è venuto lo scontro con Fini soprattutto, poi anche Casini, perché faceva altri giochi Casini, e Fini voleva invece un giornalista a lui amico, che però conosceva come unica lingua il romanesco, manco l'italiano, e che non aveva nessuna competenza per farlo. Su questo ce ne siamo andati a quel punto.
Sembra di capire che, insomma, siano i Rai che atterni quando la politica diventa un po' troppo soffocante.
Sì, ma guardi, oggi la crisi della politica è dovuta a questo fatto, che la politica funziona ancora come funzionava 30 anni fa, cioè c'ha i suoi percorsi, deve gratificare i suoi uomini e così via. Adesso invece la società italiana ha dei problemi gravissimi, Terni in particolare, ancora più gravi di quelli che stanno in tutta Italia. Il politico oggi, politico di nuovo conio direbbe qualcuno, deve risolvere i problemi. È inutile che stanno a fare le solite manfrine, il posto a te, il posto a me, tu perché mi hai seguito, tu perché mi hai fatto in passato questo piacere e io ti premio con questi dandoti il posto. No, adesso o c'hai idee, capacità e competenza per risolvere i problemi, o è meglio che non fai politica. I vecchi politici non hanno capito questo, che la gente si aspetta solo la risoluzione dei problemi.
Senta, ma tornando per un momento alla RAI, ma così una curiosità a questo punto. La nomina di Sacca in qualche modo venne anche questa imposta per motivi politici, oppure comunque lei aveva fiducia?
Ma Sacca è uno molto bravo. Io ho avuto anche dei conflitti con lui, però è vero anche che è stato demonizzato. Sacca ha avuto, ricordiamoci, un'esperienza di sinistra in passato, ma ha mantenuto anche forti legami con ambienti di sinistra, per esempio gli ambienti intorno a D'Alema. Lui, e tant'è vero che fece pochi anni prima, fu il direttore di Rai 1 sotto D'Alema. No, fu voluto da D'Alema come direttore di Rai 1. Berlusconi teneva molto la nomina di Sacca. Ma su Sacca praticamente anche almeno uno dei rappresentanti che furono nominati dalla sinistra al Consiglio di Amministrazione era a favore, quindi è un ottimo professionista, aveva anche la stima di una parte della sinistra, lo voleva in quel momento Berlusconi. Non abbiamo praticamente si è accettata questa nomina perché sembrava che potesse essere, tra l'altro lui è stata vittima ora di questa veramente manovra ignobile, una telefonata di raccomandazione alla RAI, ce ne sono 10.000 al giorno, non 10.000 in un anno, 10.000 al giorno, e hanno fatto uno pseudo scandalo perché c'erano telefonate di Berlusconi a Sacca. Fatto sta che si è dovuto dimettere perché è partita un'indagine queste sono modalità tutte italiche, e poi ovviamente dopo un anno ha archiviato tutto perché non c'era nulla di penalmente rilevante, però il risultato l'hanno ottenuto perché si è dovuto dimettere da Rai Fiction. Io gli telefonai allora manifestandogli tutta la mia solidarietà, anche se durante la Rai poi avevamo visioni diverse, però insomma un conto è questo, un conto è avere rispetto verso le persone quando sono vittime di queste diciamo manovre, per usare un eufemismo.
L'epurazione è stato un errore o è stata comunque una cosa che in una certa ottica era una cosa giustificata? Più che altro parlo di Biagi e Santoro, perché Luttazzi sappiamo che poi di fatto non è che è stato cacciato, semplicemente non è stato richiamato.
Ma Luttazzi non era un dipendente RAI, quindi non era
semplicemente non è stato richiamato.
Ma guardi,
nel caso di Santoro ci sono state addirittura conseguenze legali, tanto che oggi ancora Santoro, quando viene criticato per anno zero, quasi minaccia dicendo provate a cacciarmi via un'altra volta che io vi rifaccio un'altra volta la vertenza.
Ma guardi, c'è molta leggenda su questo, perché che cosa succede? Succede che dei giornali danno una versione loro, spesso non nemmeno provata, e allora poi una volta che dei giornali partono, tutti gli altri riprendono i primi giornali, insomma si forma una sorta di opinione consolidata che però spesso è lontana dalla realtà. Io l'ho vissuta questa realtà e le assicuro che è andato tutto in modo molto diverso da come l'hanno raccontata i giornali, a parte Luttazzi, appunto, che non era un problema. Luttazzi oltretutto faceva, non è che faceva giornalismo, faceva propaganda, perché vi ricordate ci fu prima la campagna elettorale famosa in cui si vedevano giornalisti fare propaganda per una parte politica, ma giornalisti del servizio RAI, per me questo è intollerabile. Io infatti, per cominciare con Santoro, chiamai Santoro appena nominato presidente e gli dissi nella RAI che io sogno, non dico che sarà quella, ma che io sogno, i giornalisti devono essere indipendenti, o se tu preferisci equidistanti o equivicini, come ti pare a te, ma non possono manifestare la preferenza durante la trasmissione per una parte politica, tanto più se è una trasmissione come la tua, gli ho detto, in cui c'è un dibattito, quando si vede il moderatore, cioè quello che in persona la televisione, che si schiera con una parte contro l'altra parte, questo è un pugno allo stomaco dell'utente. E lui mi disse testualmente così, e l'ho detto anche in interviste di allora: io non so essere imparziale, io ho la mia parzialità, mi vanto della mia parzialità e sarò sempre parziale. Io gli ho detto: nella RAI mia tu ci stai male, nel senso che per me fare il giornalista è un'altra cosa. Io sarà che ho avuto una grande, subito molto l'influenza del mondo anglosassone, nel quale se uno facesse come Santoro non lavorerebbe in nessuna televisione, se uno facesse il giornalista come Santoro. Ebbene, fu deciso, non da me ma dal consiglio d'amministrazione, fu deciso di, tra l'altro con il consenso anche di parte della sinistra, fu deciso, cito per tutti Massimo D'Alema, fu deciso di spostarlo da una trasmissione, quella che faceva tipo Anno Zero, allora si chiamava diversamente ma era dello stesso tipo, cioè dibattiti politici, fu deciso di spostarlo a fare una specie di delle cose che fa Minoli su Rai Educational, no? Cioè fare dei documentari o delle interviste su fatti di importanza generale. E lui fece ricorso, lui si ribellò a questo, non eseguì la delibera del consiglio, insomma fu richiamato, non eseguì ancora, e come c'era il solito di tre richiami, e quindi fu espulso. Poi lui andò dal giudice del lavoro, e il giudice del lavoro, con una sentenza, per me da giurista lo dico, ma aberrante, ma ricordiamoci che il giudice del lavoro da lui addito era quello, era il capo gabinetto dell'ex ministro di giustizia Diliberto, quindi altro che toga rossa, probabilmente il rosso non basta, ci vuole un colore ancora più vivo. Con una sentenza aberrante non solo reintegrò Santoro nella RAI, e vabbè, questo ci stava perché il giudice del lavoro può fare questo, ma lo reintegrò sulla trasmissione dicendo che doveva fare solo cioè il giudice determinò il palinsesto della RAI. Questo veramente solo in Italia succedono queste cose, in altri paesi quel giudice non so che mestiere sarebbe a fare ora, ma di fatto successe questo. Diverso il discorso per Biagi. Per Biagi il discorso era, anche se Biagi aveva commesso un gravissimo errore l'ultimo giorno della campagna elettorale, facendo il suo commento dopo il TG1, che era un commento normalmente improntato a commenti politici che si potevano discutere, ma insomma commenti, fece proprio usò i suoi minuti di quella trasmissione, cioè un periodo di tempo molto molto visto dalle persone, lo utilizzò proprio per fare uno spot elettorale, e questo sinceramente è una cosa che non doveva fare, tanto più un giornalista della...
Ma l'errore fu l'intervista a Benigni o quella a Montanelli, quella che poi più fu...
No, io no, questo non ebbe nessuna influenza. Io ho detto anche se commise un errore, io però l'ho sempre difeso. Mi dispiace che il suo assistente di allora, Loris Mazzetti, scriva delle scemenze totali e infondate. Che un giornalista come Biagi fosse mandato via dalla RAI, per me era una cosa che non era tollerabile, no? Perché certo. lo si poteva criticare, infatti io stesso l'avevo criticato per quelle cose.
Certo. E poi però, che cosa è successo dopo?
Che cosa è successo? Mentre c'era questo bailam, per cui c'era molta discussione in consiglio di amministrazione, chi era a favore, chi era no, tra l'altro c'era potenzialmente una maggioranza, perché io ho detto che non avrei mai votato per la sua estromissione, c'erano i due, eravamo allora in cinque in consiglio di amministrazione, c'erano i due di sinistra idem che stavano su questa posizione, ma non tanto perché loro dovevano fare opposizione, quindi 3 su 5 c'era già una maggioranza. Un giorno venne il direttore generale Sacca, che disse che aveva raggiunto una transazione con Biagi, una transazione tra l'altro molto ben pagata, e che quindi Biagi aveva preferito ritirarsi a seguito di questa transazione, che fu pagata, allora c'erano le lire.
Senta, adesso arriviamo a Terni. Siamo appunto quello che ha detto prima anche lei, ma tutta questa storia è un po' anche un segno di questo, perché di fatto abbiamo giornalisti che fanno certe trasmissioni perché sono politicizzati e vengono a sua volta poi cacciati sempre per motivi politici. Quindi quello che le dicevo all'inizio, il problema della RAI è quello di essere in mano ai partiti. Ok, adesso lei sta per diventare probabilmente sindaco di Terni, quindi la RAI è un discorso passato. La stessa cosa vale anche nella città, no? Quindi io le chiedo questo: lei ha fatto la scelta molto significativo, a mio avviso, di candidarsi con una lista civica e non con un partito, quindi lei ha un sostegno tra virgolette esterno da parte del PDL. Uno dei problemi, sappiamo, come in RAE, anche nelle giunte comunali, è quello che gli assessorati vengono spartiti di solito, sicuramente è successo per l'ultima giunta a Terni, spartiti tra i partiti, quindi spesso la gente, questo accade anche per i governi, ovviamente anche come i ministri, ma insomma vengono nominati come assessori persone del tutto incompetenti soltanto perché gli spetta quella fetta al partito. A volte i sindaci cercano di ritagliarsi degli spazi per tecnici. Da questo punto di vista lei come agirà? Nella sua giunta quanti tecnici riuscirà a inserire? Cioè tecnici non intendo persone esterne al mondo politico, ma quantomeno politici che vengono chiamati a ricoprire un assessorato di cui sono competenti.
Sì, ecco, più che tecnici, che questo è una parola un po' ambigua, diciamo così, sicuramente gli assessori della mia giunta saranno competenti. E sicuramente li metterò alla prova, nel senso che se dopo qualche mese si dimostra che ho sbagliato valutazione, che non sono in realtà competenti, si cambiano. Io l'ho sempre detto e lo ripeterò, e l'ho detto anche ai primi incontri con i partiti che oggi formano il Popolo della Libertà. Gli assessori li scelgo io. Posso avere indicazioni, ma se l'indicazione che mi viene data io la ritengo non consona alla competenza che richiede un certo assessorato, per me quella è come l'indicazione, come se non fosse fatta. Quindi io mi scelgo, e interessa un potere che mi dà la legge, io mi scelgo,
certo, formalmente sì, appunto, di solito il problema
sì,
è che
ma proprio per questo ho voluto essere,
che nascono ricatti tra,
sì, no? Ma proprio per questo ho voluto essere l'espressione di una lista che non si riconosce in nessuno dei partiti.
A noi ci interessa soprattutto per evidenti motivi.
Posso dire una cosa? Ma guardi, io mi ritengo di essere in una posizione di forza, non perché la legge dà certi poteri al sindaco, ma perché in questa città,
perché Terni comunque non potrebbe mai vincere il centrodestra senza una figura,
ecco, appunto,
forte.
Appunto, cioè, in questa città, siccome qui ha sempre governato la sinistra, ed è chiaro che se a me mi mettono in crisi perché non gli concedo un assessorato, quindi faccio proprio il discorso sì, netto, sì, e chiaro, e si dolranno alcuni tifosi di certi partiti, ma qui non si possono permettere di fare una cosa del genere, nel senso che restituiscono, sì, successe, sì, come con Ciaurlo,
ecco,
il secondo mandato.
Ecco, il problema fu quello, le ricordavo appunto che Ciaurlo finì sfiduciato dai suoi stessi.
Sì, e poi finisco per altri 20 anni che hanno la parte che oggi è governa,
sì,
per
altri 20 anni. Speriamo che abbiano imparato qualcosa.
Vabbè, se no è peggio per loro, se no è peggio per loro, quindi.
Senta, visto che siamo nella parte finale, diciamo, della nostra intervista, io entro subito a esporre proprio le proposte che, come anche Stra Valentino, sono state fatte proprio con un documento che è stato divulgato, e vorrei sapere cosa ne pensa. Beh, la cosa più importante, diciamo, la proposta centrale che è stata fatta da Stra Valentino è quello di, proprio per gestire in modo meno politico e più trasparente possibile, anche pluralista, le politiche culturali, secondo noi andrebbe fatta una commissione culturale che collabori con l'assessorato, una commissione di tecnici che possa in qualche modo coordinare tutto il discorso delle politiche culturali, perché le politiche culturali vanno dalle manifestazioni culturali alle grandi strutture, in questo caso, visto che non c'è più neanche un Brefi Commission, potrebbe avere il ruolo anche di sostenere le produzioni cinematografiche, eccetera. Quindi l'idea è quella di una piccola commissione che abbia proprio il compito di gestire in modo tecnico e non in modo politico, diciamo, rapportandosi ovviamente con l'assessorato e con la giunta, tutto il discorso dalla stagione di prosa a, appunto, i bandi, eccetera eccetera. Cosa ne pensa? Cioè, sarebbe attuabile, sarebbe possibile avere una commissione di persone che lavora per l'assessorato alla cultura e per il sindaco, occupandosi proprio di guardare con grande attenzione, perché il problema di questa giunta, ma in generale delle giunte, è che non c'è un rapporto tra i cittadini, cioè, lo diciamo con San Valentino, se uno vuole organizzare gli eventi valentiniani non sa neanche a chi rapportarsi. Quindi avere un front office, avere un'interfaccia con la cittadinanza e allo stesso tempo delle persone competenti che possano comunque lavorare in modo ragionato, non seguendo appunto clientele, né seguendo Cosa ne pensa? Lei la farebbe una commissione culturale,
sì,
dei tecnici?
Io le dico che la linea di tendenza in cui si muove questa proposta la condivido, però una cosa per me è chiara, che questa commissione può avere solo compiti consultivi, non compiti decisionali, per un motivo semplicissimo, perché quando a decidere è un collegio, cioè un insieme di persone, non si capisce mai di chi è la responsabilità. Allora, sarà una commissione molto ascoltata, se sarà composta, come io auspico, da persone di grande competenza, però ci deve essere uno che risponde.
Certo.
E in questo caso è l'assessore. Allora, le decisioni devono essere imputate sempre all'assessorato, perché se c'è una decisione sbagliata poi è lui che deve pagare.
Certo,
no?
Certo.
Quindi in questo senso e con questi limiti io sono favorevole.
Quindi con ruoli consultivi la farà la commissione?
Sì, con ruoli consultivi senza dubbio, ma tutti se vede il mio programma sui vari problemi prevedo sempre delle consulte o commissioni consultive, perché è il modo per capire quali sono i problemi effettivi,
sì.
No?
La differenza, questo faccio una battuta, ma la differenza tra una commissione consultiva e i consulenti sarebbe, di solito i consulenti sono sempre un po' in ombra, non si capisce chi sono, quanto prendono, perché sono stati messi lì. Lei sa che c'è stato il caso del consulente addirittura all'assessora della pace, che finì addirittura sul nazionale, perché no? Quindi spesso i consulenti comunali sono figure tutt'altro che trasparenti, mentre no. Una commissione ufficiale che stia sul sito, i cui lavori vengano, no? Anche resi pubblici, in cui la gente ci va a pagare, ecco, io dicevo questo, cioè non dei consulenti che magari spesso servono anche a finanziare amici e quindi si fanno le consulenze, ma una commissione veramente che ci abbia un ruolo davvero consultivo.
Sì, ma la mia posizione sui consulenti è assolutamente negativa, anche perché dovuta alla politica che ha fatto la giunta Raffaelli, che in realtà ha fatto dei consulenti solo amici suoi per dargli un mantenimento alla vita e a volte anche un mantenimento molto costoso per le casse del comune. Ho posto la regola, l'ho già detto a tutti i miei collaboratori, ho posto la regola che si fanno consulenti solo in caso di necessità e in ogni caso l'assessore ha solo il potere di proposta, devono passare per me, e se un consulente non autorizzato non diventa consulente, cioè c'è bisogno della mia approvazione.
La responsabilizzazione mi sembra di capire che è un suo punto fondamentale, questo è importante perché tutta la nostra polemica su San Valentino è partita proprio dal fatto che nessuno si prendeva la responsabilità delle decisioni.
Sì, è fondamentale. È un principio.
Che ci sia almeno qualcuno, ecco, potremmo prendercela con lei almeno,
sì,
se le cose non vanno bene.
È un principio di democrazia, perché va in direzione della trasparenza. La gente deve sapere chi ha preso la decisione, chi è responsabile. Anche il rapporto dell'assessore alla commissione cui faceva riferimento deve essere pubblico.
Io credo
molto nella pubblicità, perché se uno non ha da nascondere niente, se uno vive nella legalità e nella moralità, come io auspico che tutti lo facciano, io l'ho fatto per una vita e quindi lo chiedo, lo esigo anche dagli altri collaboratori miei, quindi dagli assessori e da qualsiasi altra persona che collabora con noi. Ecco, se questo è, allora uno non ha da nascondere nulla, deve essere tutto pubblico. Le dico una cosa in più, che io ho anche detto in campagna elettorale, lo ripeto, che se ci fosse qualche assessore o dipendente comunale che per un motivo si macchiasse di illecito o reati, e questo vale anche per il passato, cioè per eventuali reati che dovessero sorgere, certo, su attività passate, il comune da me diretto come sindaco si chiederà ogni volta la costituzione di parte civile, perché se c'è stata malversazione bisogna tenere presente che i soldi del comune non sono soldi di chi governa il comune, sono soldi dei cittadini. E allora ogni volta che ci fosse una cosa, spero mai, ma se ci si verificasse, il comune chiederà la costituzione di parte civile per restituire al comune, quindi ai cittadini, i soldi che un dirigente disonesto o sleale abbia, o anche un assessore disonesto o sleale abbia provocato.
Quindi non solo oro ma anche incenso, per tornare al discorso di prima. Come garantire davvero, perché poi in linea teorica è facile affermarlo, ma a livello, la commissione che abbiamo detto potrebbe essere un sistema, ma in generale per tutta, diciamo, l'amministrazione, come si garantisce la trasparenza, il pluralismo e la meritocrazia soprattutto a questo punto? Perché pluralismo e trasparenza almeno a livello culturale si potrebbero risolvere con la commissione, ma la meritocrazia in una struttura pubblica.
Lei dice solo per San Valentino o in generale?
No, in generale.
Ma in generale, guardi, io sono portatore di un'ipotesi che tra l'altro è fattibilissima, perché io l'ho seguita per un'esperienza nazionale, l'ACI nazionale, che è stata totalmente informatizzata nelle procedure e persino nelle decisioni. Le gare all'ACI vengono fatte attraverso computer e quindi non c'è possibilità di imbrogli come invece ci hanno abituato le giunte precedenti. Ecco, l'informatizzazione è anche un servizio per la trasparenza, perché nei limiti del diritto d'accesso ogni cittadino può vedere a che punto sta una pratica, chi viene, chi fa domanda e come gli risponde il comune, e vale anche come in senso della responsabilizzazione dei assessori e sindaco, perché il sindaco e l'assessore, senza limiti in questo caso, può vedere chi ha la pratica, chi la ferma, chi la trattiene, chi non la porta avanti, e quindi adottare le conseguenti misure.
Certo. Del San Valentino non le chiedo altro, perché se accetta il discorso della commissione culturale, questa potrebbe anche risolvere il problema di San Valentino, perché alla fine, almeno per ora, il problema è soprattutto quello. Poi il rilancio a livello internazionale, a mio avviso, almeno viene di conseguenza, no? Invece le faccio proprio alcuni flash, proprio alcune situazioni che ci sono oggi a Terni, e secondo lei cosa ne pensa, insomma, come si potrebbero risolvere. Allora, il cinema, non parlo di Papigno, che è una situazione ormai, io credo, tragica, quindi non sarà facile riuscire a risolverlo, ma anche a livello pratico. Avrà saputo che recentemente ha aperto un nuovo multisala a Terni, ha chiuso di conseguenza il cinema Fedora, hanno chiuso tutti i vecchi cinema che c'erano a Terni una volta, il Fiamma ha chiuso quest'anno, insomma oggi a Terni nell'arco di 2 anni si è ritrovata senza più un cinema ad sé, senza più un cinema, ci sono 2 grandi multisala. C'è una proposta che gira, ma in realtà insomma è un'idea, cioè quella di un cinema pubblico che si potrebbe realizzare ad esempio all'Antoniano, è stato un progetto su cui hanno già lavorato in parte anche la stessa diocesi, ma insomma è una cosa che si sente un po' a livello pubblico, perché ma non c'è più un cinema d'essè. Sì. Allora l'idea di fare, visto che il comune finora ha finanziato tanto 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 teatro, ha finanziato altre forme di cultura, ma il cinema, l'idea di un cinema pubblico, magari affidandolo ovviamente ad un privato con criteri trasparenti, ovviamente puristi, ma secondo lei varrebbe la pena di puntare su un discorso simile?
Sì, vale la pena solo se è concepito, come ha detto lei, come cinema d'essè, cioè un cinema d'arte, e come cinema che lancia prodotti che magari non stanno nel circuito commerciale mondiale, ormai internazionale, e fare invece dei prodotti magari meno conosciuti ma di grande valore artistico.
Però il cinema pubblico, quindi lei lo farebbe, insomma?
Se fosse come cinema di sé o cinema d'arte, come sì, cinema assolutamente sì.
Umbria Jazz, Terni in Jazz, questo è un altro dei nodi un po', non c'è bisogno che le dico altro, le chiedo. Terni in Jazz è sicuramente un festival di altissima qualità, che ha per certi versi anche più rigoroso rispetto a Umbria Jazz, nel senso che probabilmente a livello qualitativo jazzistico potrebbe quasi essere superiore, indubbiamente è un festival di nicchia, d'elite, su cui il comune ha investito molto, è stata una scelta, diciamo, forse da quel punto di vista anche abbastanza trasparente del comune di Terni. Lei che cosa farebbe? Proseguirebbe comunque con un discorso simile, oppure cercherebbe di recuperare il rapporto con Umbria Jazz?
Lei sta suscitando tutte le mie vecchie passioni giovanili, perché anche io ero un amante del jazz molto, molto, molto spinto, diciamo così, nel senso che mi piaceva seguire molto queste cose. Ma guardi, io credo che un raccordo con Umbria Jazz, jazz, perché dice jazz, che sia non so quanto produttivo, perché in effetti io proprio da vecchio jazzofilo do un giudizio, se posso definirlo, è un po' un pop jazz, non è un jazz effettivo, è vero. In più dobbiamo dire che anche il jazz è un po', negli ultimi decenni, è un po' declinato come qualità, i grandi solisti non ci sono più, spesso ci sono i vecchi grandi, cioè i grandi che sono diventati vecchi e che però hanno perso molta di respirazione e un po' rifanno se stessi quasi in modo così didascalico e non ispirato. Io sono convinto, non perché a me piace molto il jazz, che se si può fare qualcosa in questo campo deve essere un qualche cosa di alta qualità.
Quindi proseguire in qualche modo con l'esperienza,
sì,
avviata, in questo senso.
Di alta qualità, che può avere anche, come si può dire, anche può fare anche un discorso storico. Nel senso che.
Quindi non solo contemporaneità. Ecco, questo poi è un altro dei nodi.
Perché ad esempio, proprio perché mancano oggi, almeno a mio giudizio, magari mi posso sbagliare, grandi solisti, cioè solisti che hanno fatto scuola, che non so, come Ornette Coleman, questi qua, mancano questi punti di riferimento che segnano un'epoca nel jazz. Ecco, io potrei pensare anche a qualche cosa che rifà un po' la storia del jazz, quindi qualche cosa di più movimentato che non la semplice esecuzione, no? Si può accoppiare l'esecuzione con filmati, si può fare qualche cosa, insomma, uno spettacolo con una multivalenza in cui il jazz però è al centro.
Il contemporaneo è un'altra chiave, un'altra delle domande che le volevo fare, e in qualche modo mi ha quasi risposto, anche se solo sul jazz. Questa amministrazione, un'altra delle scelte molto chiare che ha fatto, è stata quella di puntare sulla contemporaneità, quindi jazz contemporaneo, teatro contemporaneo, diciamo tutto sul contemporaneo. Quello di cui che manca a Terni è invece proprio una ricerca storica, anche nelle radici della stessa città. Un luogo comune, c'è lo storico Pompeo De Angelis che ripete sempre: Terni non è nata con l'acciaieria, anche se tutti se lo sono dimenticato. Terni è una grande tradizione. Quindi ecco, anche andare un po' a scavare nelle radici della città, il discorso storico, potrebbe essere una nuova, anche una novità della sua amministrazione, quindi non soltanto puntare sul contemporaneo ma anche sulla storia.
Ma guardi, sì, adesso mi faccia dire però due cose di critica, perché è vero che il comune delle giunte precedenti ha puntato sul contemporaneo, ma ha puntato su un contemporaneo di bassissima qualità, era contemporaneo politicizzato, diciamo così. Bisogna avere anche un po' di gusto per scegliere tra i contemporanei, perché nel contemporaneo c'è molto ciarpame, molto, troppo ciarpame, a tutti i livelli, sia nella pittura, sia nel teatro, in tutte le espressioni artistiche. E quindi anche in questo caso c'è bisogno di persone, anche qui probabilmente c'è bisogno di una commissione di esperti che faccia un minimo di selezione, perché alcuni delle cose che hanno portato qui a Terni sono vergognosamente contrarie a ogni criterio artistico.
Beh, questo sì, in effetti è sempre stato il discorso della commissione, perché se non è direttamente l'assessore che si rapporta magari per motivi politici con gli artisti, ma c'è un intermediario tecnico, forse questo problema si risolve automaticamente, perché una persona di qualità automaticamente porterà eventi di qualità, immagino, no?
Sì, no, ma qui finora hanno scelto soltanto tra gli artisti contemporanei soltanto quelli che erano in certi circuiti politici. Ormai ve le posso dire con certezza, ormai intorno ai politici non c'è ombra d'arte, perché i partiti sono talmente appassiti che chi sta intorno ai politici è solo uno che deve sbarcare il lunario e ha trovato il modo per prendere soldi senza lavorare.
E per questo da qui è sempre qui che ritorna il discorso della commissione. La proposta veniva proprio da quella. Io le ho risparmiato lunghe chiacchiere sul fatto appunto che a Terni sono tantissime manifestazioni culturali, soltanto che a parità anche di qualità una prende 10.000 euro, l'altra prende 150.000 euro, ovviamente per motivi politici. Le ho risparmiato appunto tante chiacchiere, perché sono situazioni che lei già conosce. È chiaro che quando la cultura è politicizzata, la qualità non è la priorità, ecco, possiamo dire questo.
No, io,
magari c'è la qualità, però non è più la priorità.
Io perché... sono ancora più radicale: quando la cultura è politicizzata non è cultura.
Beh, questa è sempre un... Senta, allora,
no, perché lo sa, glielo spiego subito, perché la cultura politicizzata è una cultura che già sa dove deve arrivare. La cultura non sa dove deve arrivare perché è ricerca, e la ricerca può andare anche nella direzione che uno quando si prefigura l'attività che sta per fare magari va in una direzione diversa, perché ricercando si può capire che la direzione imboccata è una direzione sbagliata. Ecco perché non è un discorso banale di dire che la cultura non può essere politicizzata, perché la cultura politicizzata deve dimostrare un assunto che è già dato. E non è cultura, la cultura è proprio il contrario, ricercare rispetto in direzioni che non sono già date, ma sono nuove, nel senso sono frutto della ricerca delle direzioni.
Solo che è dura appunto che non politicizzare la cultura quando appunto un'amministrazione gestisce direttamente gli eventi culturali, senza affidarsi, ovviamente non a livello decisionale, ma a livello quantomeno consultivo, perché... comunque una consulenza può quantomeno
no? Ma infatti una commissione ci va, una commissione consultiva che mettiamo questo, che dice questo è valido, questo è valido, questo è valido, questo è valido, poi l'assessore può scegliere tra le varie ipotesi di validità, esatto. Ma non è che una volta che la commissione dice questo è valido, questo non è valido, sceglie quello che la commissione dice che non è valido. Allora è un cattivo assessore che fa politica e non cultura.
Quantomeno se c'è la commissione uno lo può dire, poi può dire c'era anche quest'altra proposta, certo. Invece attualmente non ci sono altre cose. Senta, stiamo chiudendo, quindi io le chiedo proprio di rispondere proprio a flash, io le faccio dei piccoli flash e lei mi dica proprio in due parole qual è il centro multimediale.
Il centro multimediale è un grosso problema che per 10 anni è stato lasciato marcire, bisogna risolverlo. Io non so dire qual è la risoluzione, perché bisogna vedere le domande, la domanda del mercato, perché è inutile fare una cosa che non c'è mercato, come è stato fatto quando è stato fatto il centro multimediale, che è stata la classica cattedrale nel deserto. Si fa un'analisi di mercato, che cosa si può fare a Terni, e allora troviamo una cosa che si può fare a Terni.
Papigno, qui ci faccio un sospiro, perché adesso è uscito anche Benigni dalla gestione, quindi abbiamo perso anche il contatto con Benigni.
Idem, come sopra, nel senso che bisogna vedere, io farò un discorso, subito la prima cosa che farò un discorso con Cinecittà, vedere se c'è una possibilità reale, perché finora io ho parlato anche con il direttore generale di Cinecittà su Papigno, quando è venuto Giannini, è venuto lui appositamente da Roma per fare un discorso con me e con Giannini, e abbiamo, insomma, sinceramente mi pare che non abbia idee Cinecittà su Papigno, nessuna idea. Allora anche qui bisogna vedere, fare un discorso a Cinecittà, gli vuoi dare una destinazione, una mission, come si dice in gergo imprenditoriale, bene, se non gliela dai, allora riconsideriamo il contratto, ci riprendiamo e vediamo noi quello che può succedere.
Che cosa si potrebbe fare? La vecchia idea del Museo del Cinema, usando anche le scenografie di Donaria, secondo lei potrebbe essere attuabile oppure comunque...
Noi dobbiamo fare a Papigno una cosa redditizia, cioè una cosa che porti reddito e posti di lavoro. Interrogherò tutti, dalla Rai a Mediaset a Sky, che adesso è entrato nel campo della produzione delle fiction, se hanno bisogno di stabilimenti. Tra l'altro Sky sta su Roma e quindi potrebbe anche utilizzare, sentirli tutti. Avete voi delle idee che sono produttive di reddito, di posti di lavoro? Se mi dicono sì, si va in quella direzione, se mi dicono no, vediamo altre soluzioni. Però nessuno c'ha la bacchetta magica, certo. Nessuno può dire Papigno, centro multimediale, farò questo, perché senza un'analisi di mercato diventa pura velleità.
Va bene, senta, abbiamo chiuso, soltanto una piccola cosa, perché noi abbiamo parlato di cultura ovviamente perché era la nostra priorità. Non posso chiedere almeno un accenno sul discorso ambientale, perché comunque in particolare modo sul discorso rifiuti.
Ma guardi, la giunta precedente ha fatto dei disastri incalcolabili anche in termini di salute dei cittadini, perché un inceneritore è stato chiuso in prossimità di un intervento della magistratura penale. Abbiamo una situazione ambientale che è tragica, perché tutti i dati nazionali indicano Terni come uno dei comuni più inquinati d'Italia. Ci sono stati 12 allarmi radioattivi e il sindaco non ha dato nessun allarme alla cittadinanza ben 12 volte, quindi non una volta. E tutte queste cose, tra l'altro, nell'assoluta mancanza di trasparenza, l'abbiamo saputo dalle interrogazioni parlamentari che hanno ripreso gli atti giudiziali. Quindi insomma c'è una situazione disastrata. Io voglio fare invece di Terni una città modello di ecologia. Ho già fatto la proposta, parlando con il ministro Scajola e con il presidente della commissione industria Curzi, di fare qui un distretto industriale sulle energie rinnovabili e di cambiare totalmente la città, sia sotto il profilo dell'inquinamento da industria e da riscaldamento, sia quello da autoveicoli. Cambiare la città.
Autoveicoli, parentesi, le chiudiamo le fiere della macchina, la fiera dei motori in centro storico nella zona traffico limitato, che è stata una delle grandi incoerenze della giunta Raffaelli. Si fa la ZTL e poi si fanno le fiere con le concessionarie nella zona pedonale. Sì, questo sì. Le posso chiedere se lei eliminerà questa
incoerenze di questo genere? I posti delle fiere non sono il centro.
Io la ringrazio, la saluto, le chiedo soltanto se dovesse dire la cosa peggiore che ha fatto questa giunta, ma anche la cosa migliore, una cosa buona su cui lei invece vorrebbe continuare.
Beh, la peggiore è sicuramente l'arroganza che deriva dal fatto di essersi fatti portatori di interessi di una parte contro tutto il resto della città. Io invece voglio essere il sindaco di tutti. E buona, ecco, forse questa cosa di Terni Jazz che può essere sviluppata, ma ancora in senso più, come si può dire, in senso più culturalmente pregnante.
Ok, la ringrazio moltissimo di tutto questo tempo che ci ha dedicato, quindi io saluto anche i nostri ascoltatori, Antonio Baldassare, sindaco di Terni, e io vi saluto, ovviamente vi do appuntamento la prossima settimana.
Buongiorno a tutti.